Forse vi state chiedendo, ma questa mattina adesso che cosa il Signore potrà dirci attraverso la sua parola? Allora, vi propongo la lettura del Salmo 46. Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Questo spettacolare salmo è stato collocato da alcuni studiosi fra i capolavori del Salterio, cioè della raccolta dei salmi, ed è considerato un canto di Sion, quale luogo in cui Dio fa conoscere la sua presenza al suo popolo. Anche se non espressamente menzionato, la parola Sion è il luogo santo e sottinteso dove dimora l'Altissimo, nella città di Gerusalemme. Là si vive in un paradiso terrestre, dove si trova sicurezza, dove si trova nutrimento, dove si trova pace. Ma è soprattutto questo salmo un salmo di fiducia, in quanto esprime fiducia in Dio nel mezzo della tempesta e di un grande caos che il salmo descrive. E questo caos che si vive fuori da quell'oasi, dove al contrario si accalcano acque spaventose, causa di instabilità e di rovina. Ma il fedele, colui che si affida a Dio, non ha paura. Non ha paura, perché se egli sta nella città di Dio, avrà stabilità e la tempesta dei regni che vacillano, come abbiamo letto, delle nazioni che si agitano, della terra che si sgretola, non lo toccherà. La presenza di Dio, che dovrebbe sempre essere ricercata e anelata, assicura ai suoi fedeli protezione dai loro nemici. Allora qui dobbiamo subito farci una domanda, miei cari. Noi che siamo qui questa mattina, voi che siete a casa, collegati, amiamo, amate il Signore? Seguiamo, seguite il Signore? Serviamo, servite il Signore? Se la risposta è sì, allora la protezione è estesa anche a noi. Questa protezione di cui parla il Salmo. Quindi impossessiamoci, tuffiamoci in questa professione di fede che è ripetuta due volte in questo Salmo, versetto 7 e versetto 11. Il Signore onnipotente è con noi. L'Iddio di Giacobbe è la nostra fortezza. E questa professione di fede ripetuta due volte è anticipata da un'affermazione stupenda iniziale che abbiamo letto. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Permettetemi una piccola parentesi. Questi versetti che ho riletto adesso, 1, 7 e 11, ci presentano il valore assoluto della teologia, spesso bistrattata e vista come un ostacolo della vita cristiana, anziché come l'ossatura della fede. Certo, certo. Se la teologia porta a una fredda vita cristiana, allora no, non so che farmene della teologia. Un matematico teologo ha scritto: se la nostra teologia non risveglia la coscienza e ammorbidisce il cuore, in realtà indurisce entrambi. Io auspico quella sana teologia che risveglia la mia coscienza, la tua coscienza, ammorbidisce il mio cuore e ammorbidisce il tuo cuore. Questa è una preghiera che dovremmo fare insieme, come singoli e come Chiesa. Abbiamo bisogno che la coscienza nostra venga risvegliata e che il nostro cuore duro venga ammorbidito. Questo fa la sana teologia. E come afferma il versetto 1, siccome Dio è per noi un aiuto sempre pronto, o come traduce una versione, Dio è per noi un aiuto ben collaudato, allora immergiamoci nei versetti 2 e 3 che abbiamo letto, i quali dichiarano le conseguenze della presenza di Dio con il suo popolo. Quali sono queste conseguenze? Il fatto che il salmista e la sua comunità, in quanto dice noi, non avranno paura. Non avranno paura. Anche nelle circostanze peggiori, anche in piena pandemia e non solo, diremmo noi oggi. L'autore, come abbiamo letto, ricorre a delle note immagini come le montagne, le acque del mare. Tutto questo per rendere l'idea del peggior macello possibile che possiamo incontrare. I monti sono un'immagine di stabilità e sicurezza, mentre il mare, il bel mare, nella Bibbia rappresenta le forze del caos. Alla faccia di chi ama il mare. Le forze del caos. Affermare che i monti saranno sopraffatti, come fa il Salmo, come dice il Salmo, dalle acque del mare è una metafora che allude a un terribile incubo che potremmo definire come lo scatenarsi dell'inferno sulla terra. Ma Dio è con noi. Dio è con noi. E se i primi versetti ci parlano di acque senza controllo che sommergono la terra e perfino le montagne, aiuto, aiuto, i versetti che seguono ci presentano acque sotto il controllo di Dio. Un fiume, dice il testo, che rallegra la città di Dio. Come non pensare Apocalisse 22:1, dove c'è quel fiume di cristallo che viene. Incredibile. La città di Gerusalemme, per il Salmo, un luogo santo, un luogo consacrato, perché Dio, definito l'Altissimo, colui che è al di sopra di tutto e di tutti, rende manifesta la sua presenza. Dio è con noi e la sua presenza garantisce la sicurezza della città. Dio è con noi, miei cari, e la sua presenza garantisce la sicurezza della nostra vita, della tua vita, della mia vita. Dio ha il controllo su tutto, caos e macelli compresi. Basta che parli, egli fa udire la sua voce, dice il Salmo, e le nazioni ostili scompaiono. Dice il testo, la terra è sconvolta. E al versetto 10, e questo versetto 10 sarà un po' il centro adesso, tra poco in avanti, l'autore cita Dio che afferma la sua sovranità e il suo dominio, non solo su Israele, ma su tutti i popoli della terra, io compreso, tu compreso, noi compresi. E siccome è Lui che fa cessare le guerre, siccome è Lui che gestisce il potere, adesso ci ordina fermatevi, fermatevi, in modo che il nostro orgoglio sia frenato e riconosciamo che Egli è Dio. Noi che oggi leggiamo questo Salmo, quando siamo alle prese con il caos della vita, troviamo fiducia nella persona di Gesù Cristo, colui che dice: io sono con voi tutti i giorni. Un testo che ripetiamo spesso, ma non so quante volte lo realizziamo nella nostra vita. Io, dice Gesù, sono con voi tutti i giorni. Martin Lutero, ecco perché vi ho chiesto di cantare le prime strofe di questo canto, lesse questo salmo e fu ispirato a scrivere: forte rocca è il nostro Dio. E nella seconda strofa ripete: è perduto quei che solo in sé confida. Per noi lotta un uom possente che Dio scelse a nostra guida. Chi sia, domandi tu? Risposta: egli è Cristo Gesù. Questo è quello che ha scritto Lutero e che noi abbiamo cantato poco fa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù identifica in se stesso la presenza stessa di Dio. Ecco perché la nostra fede è centrata su Gesù Cristo, perché Lui identifica la presenza stessa di Dio. E mi piace ricordare a questo proposito quello che ci ricordano i sinottici e in modo particolare Matteo. Ciò che accadde al momento della morte di Gesù, la cortina del Tempio che si squarcia. E questo squarcio è figura dell'irrompere della presenza di Dio in tutto il mondo. Incredibile, bellissimo. Ecco la sana teologia. Gesù identifica in se stesso la presenza stessa di Dio. Ci rendiamo conto? Riusciamo a immaginare qualcosa? Gesù Cristo, secondo il senso di ciò che scriveva Lutero, emana la forza protettiva di Dio nella mia vita, nelle nostre vite, il Dio della pace, il Dio della vita, attraverso Gesù Cristo, e Lui solo è l'unica speranza contro la bufera dell'odio e della morte. E questo Dio, questa mattina, mi dice e ti dice: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Questa frase mi ha sconvolto, l'avrò letta centinaia di volte, ma in questa settimana mi ha sconvolto. E ho chiesto: ma Signore, che cosa devo capire io da questa frase, fermatevi e riconoscete che sono Dio? Che cosa mi vuoi dire? Che cosa ho bisogno di sapere? Che cosa manca nella mia vita? Che cosa manca nella vita della Chiesa in cui sei? Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Fermatevi e calmatevi. Fermatevi e tranquillizzatevi. Fermatevi e riposatevi. Quando lì gli hai chiesto: scrivete una parola, non l'ho scritta ma ce l'avevo qui nella testa, il diavolo mi sta rubando il riposo, quel riposo che Dio mi vuol dare e che ti vuol dare. Fermatevi e guardate ciò che il Signore fa, come dice il versetto 8. Fermatevi e cercate l'Eterno. E questa mattina vorrei aggiungere, se qualcuno qui ancora non lo ha ricevuto come suo personale Salvatore Signore, fermatevi, cercate l'Eterno mentre lo potete trovare, perché ci sarà un momento in cui sarà troppo tardi. Fermatevi e non girate le spalle a Dio. Fermatevi e riflettete sulle cose importanti. Fermatevi ed esaminatevi se siete nella fede. Fermatevi e riflettete se le vostre forze e tutte le vostre facoltà sono messe a sua disposizione come un'offerta vivente. Romani 12:1. Fermatevi e riflettete sulle cose importanti. Fermatevi e cambiate la vostra visione di Dio. Fermatevi, assicuratevi che il vostro amore sia sincero. Fermatevi e fate cordoglio per il male che soggiace nel vostro cuore. Fermatevi e mettetevi a pregare con più fervore e più intensità. Quel gridare al Signore che la Bibbia spesso cita. Fermatevi e mettetevi a lodare. Fermatevi e adorate. Fermatevi e non siate restii ad andare alla Bibbia per le vostre necessità, ma soprattutto per il vostro piacere personale. Fermatevi e ripristinate, rinforzate la vostra relazione con Dio. Fermatevi e ricevete discernimento, nuova luce, nuove forze. E mi colpiva quello che diceva Christian Nani al ritiro che abbiamo avuto a settembre. Abbiamo bisogno di fermarci per saper distinguere la vera luce in mezzo a tante luci che stanno brillando. Fermatevi e ringraziate. Fermatevi e ripartite in modo più salutare. Il nostro rapporto con Gesù Cristo implica anche un rapporto con la Scrittura. Noi incontriamo Dio nella parola di Dio. E il Salmo che stiamo considerando amplia questa visione, dandoci un'idea sul come di questo rapporto. Non so se avete fatto caso, è interessante il legame tra lo stare fermi e il conoscere Dio. Fermandoci possiamo ascoltare meglio la sua voce e così sperimentare quel rinnovamento interiore. E tramite la quiete, senza rumori, senza distrazioni, che noi conosciamo Dio. E qui mi viene in mente il grande profeta Elia. Elia non udì la voce di Dio nel vento impetuoso, nemmeno nel terremoto e neanche nel fuoco, perché Dio non era lì. Lo sfinito profeta, che era in preda anche a una crisi depressiva, ha potuto ascoltare la voce di Dio attraverso una dolce brezza, sul monte, davanti al Signore. Lui si era nascosto in una grotta perché aveva paura. E Dio gli dice: esci fuori e fermati. Prima Re 19:11. Il Salmo 46 ci presenta uno straordinario paradosso. Quando ci fermiamo e siamo calmi, Dio è una forza per noi. Questo è il paradosso. Ecco il motivo gioioso dell'inizio del Salmo, del versetto 1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Questo è un aspetto costante della vita cristiana. Nella nostra debolezza, e lo dice anche Paolo, Dio diventa una forte rocca. Più siamo in difficoltà, incredibile, più si avverte il bisogno di fermarsi e gustare la presenza di Dio. Quella presenza di Dio che ci dona il riposo, quel riposo che ci libera da specifici pesi, come ad esempio lo scoraggiamento per i risultati poco visibili, quella presenza che ci dona il riposo da ogni colpa, vera o falsa che sia, quella presenza che ci dona il riposo e che ci libera dall'ansietà dei problemi della vita, e io aggiungo, permettetemi, anche dei problemi di chiesa. Quella presenza di Dio che ci dona il riposo dal dolore che provocano i conflitti relazionali, da quelle ferite portate dall'ingratitudine. E la lista potrebbe essere lunga, ma basta, basta così. Dunque, fermarsi di fronte a Dio è un'azione di fiducia che ci fornisce sia di riposo sia di forza. Allora lasciamoci restaurare. Ecco, mi veniva questa parola anche questa mattina: restaurazione. Lasciamoci restaurare da quel Dio che dice: fermatevi e riconoscete che io sono Dio.